Radio Onda Rossa 87.9 in FM, sono le 8 in punto, questa voce vi dà il buongiorno, tra pochissimo iniziamo con la consueta rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa, ogni giorno dal lunedì al sabato dalle 8 alle 10, vi ricordiamo i contatti di questa radio, 06 49 17 50 per chiamare qui in via dei Volsci 56, la nostra mail ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito www.ondarossa.info. Ricordiamo anche che è uscita Scarcerando 2023, l'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno, potete trovarla qui in via dei Volsci 56 oppure su andare sul nostro sito e trovare tutte le librerie e i centri sociali della città dove potete acquistarla. Vi ricordiamo anche che questo sabato 14 gennaio a partire dalle ore non lo trovo a partire dalle ore 20:30 ci sarà una cena sottoscrizione di Radio Onda Rossa a Strike, che, per cui invitiamo in via Partini, vi invitiamo tutti e tutte a partecipare. A seguire ci sarà anche un DJ set con Lions Way Sound System e altri ed altre che ci faranno dilettare. Insomma, vi aspettiamo questo sabato in via Partini. Vi ricordiamo anche che siamo ormai oltre l'80esimo giorno di sciopero della fame per Alfredo. Ovviamente andremo ad approfondire durante la rassegna stampa ancora oggi. Ci sono diversi articoli sui giornali che trattano la vicenda. Da questi microfoni rivolgiamo a lui in particolare un grandissimo abbraccio e un grande urlo di solidarietà, e in generale insomma diamo un saluto particolare a tutte e tutti coloro che sono privati e private della propria libertà personale. Thank you. E quando sono le 8 e 6 minuti primi, siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata in questo momento. Noi andiamo ad iniziare ora la rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa. Lo facciamo come sempre dandovi lettura in prima battuta delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Andiamo ad iniziare dal Corriere della Sera, che titola, come tanti altri giornali quest'oggi, sui rincari della benzina. Il titolo di copertina del Corriere, infatti, benzina, misure antirincari, tetto agli aumenti in autostrada, l'antitrust indaga sulle speculazioni, rinnovati i buoni carburante. I distributori devono esporre il costo medio nazionale vicino a quello di vendita. Questo poi non si capisce bene come debba in qualche modo calmierare i prezzi. Ad ogni modo, Monica Guerzoni e Claudia Voltattorni approfondiscono già dalla prima pagina del Corriere, poi all'interno ci sono due grandi paginoni su questo, la questione che tiene banco un po' su tutti i giornali di oggi. Ancora la spalla di sinistra, firma di Daniele Manca, i difficili controlli sui prezzi, rischi e illusioni, c'è un'analisi di quello che l'antitrust ha dichiarato nella giornata di ieri, di queste presunte speculazioni che ci sarebbero dietro ai rincari della benzina. Ancora Walter Veltroni, sempre sulla parte sinistra della prima del Corriere, ci delizia con la sua opinione: la politica distratta e bloccata, democrazia e crisi. Brasile in questi giorni, a Washington un anno fa, la democrazia ha vacillato. Insomma, Veltroni si lancia in questa profonda riflessione sulla crisi delle democrazie contemporanee, che noi ci risparmiamo più che volentieri, più per lui che non per l'argomento. Per l'argomento in sé. Ancora dalla prima del Corriere, spalla di destra, Covid, la Cina e le foto shock sui morti negati, file ai crematori. Guido Santevecchi ci racconta ancora come la variante Crowan nell'Unione Europea, foto shock che arrivano dalla Cina con un satellite che rivela file interminabili di salme in attesa davanti ai forni crematori, smentendo così il regime che nega le catombe. Scene che in qualche modo richiamano anche quelle scene, insomma, abbastanza forti, che abbiamo visto anche a queste latitudini nelle prime battute del Covid nel 2020, con le lunghe file di camion che appunto portavano via le salme, in quel caso dall'ospedale di Bergamo. In questo caso si tratta della Cina. Insomma, comunque sulle testate nazionali non si manca di dare un attacco deciso al regime di Pechino, accusandolo di negazionismo rispetto a quella che è ormai una innegabile ondata di contagi. Poi appunto, come abbiamo anche più detto tante volte da questi microfoni, l'operazione poi che c'è di screditamento verso il governo cinese, che c'è dietro questi attacchi, è tutt'altra storia. Comunque è innegabile che ci sia, insomma, un picco di contagi importante e che ci siano delle conseguenti picco di morti e un aumento importante delle morti in quel della Cina. La foto di copertina del Corriere è dedicata all'ex presidente Bolsonaro, ricoverato in ospedale in Florida. L'ex presidente presto torna in Brasile, Bolsonaro ora rischia il blocco dei conti. Ex presidente del Brasile, che ricordiamo non ha mai riconosciuto la vittoria dell'attuale presidente Lula e che in qualche modo è il mandante morale di quanto accaduto a Brasilia nei giorni scorsi. Fa un po' sorridere la questione che sia, insomma, rifugiato in Florida e che contemporaneamente Joe Biden condanni quanto accaduto a Brasilia nei giorni scorsi per l'assalto, insomma, dei bolsonaristi. Un po' contraddittoria come posizione. Comunque, insomma, Bolsonaro fa capire, insomma, che tornerà ben presto in Brasile, che la partita è tutt'altro che chiusa. Ancora taglio basso del Corriere della Sera, il patto Europa-NATO, la nostra sicurezza è armare l'Ucraina, non si sa bene come, aggiungeremo noi. Putin cambia ancora i vertici militari, Giuseppe Sarcina e Marta Serafini, una dichiarazione comune siglata ieri tra l'Unione Europea e la NATO per inviare armi all'Ucraina. A firmare l'accordo il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la presidente della Commissione von der Leyen e il segretario dell'Alleanza Atlantica Stoltenberg. Dunque un'Alleanza Atlantica che continua a rinsaldare le proprie fila. E intanto Putin cambia il vertice delle forze terrestri del suo esercito. Il generale Lapin, che era stato sollevato a ottobre dopo la disfatta di Kharkiv, è stato richiamato allo Stato Maggiore. L'armata è a un passo dalla presa di Soledar, anche se forse resta a corto di colpi. Anche qui andremo ad approfondire in sede delle pagine interne la questione, soprattutto di questo accordo, questo rinsaldato accordo tra l'Unione Europea e la NATO. Sulla prima pagina del Corriere non c'è nient'altro di interessante, quindi possiamo passare alla Repubblica. Anche qui il titolo è dedicato al caro benzina. Accise, Meloni non le taglia, i rincari del carburante, il governo non interviene e opta per un'operazione di trasparenza. I benzinai dovranno esporre il prezzo medio nazionale, sarà introdotto un tetto agli aumenti solo sulle autostrade. Lega e Forza Italia perdono il braccio di ferro, irritata la Premier. Il PD, scontro sul voto online, Letta verso le candidature alle europee. C'è bagarre all'interno del Partito Democratico per questa irrimovibilità di Elish Line sul voto online rispetto al voto online, cosa che invece Bonaccini e anche altri elementi della segreteria non gradiscono particolarmente. Insomma, una vicenda che ci appassiona sicuramente, ma che possiamo insomma rinviare a data da destinarsi. Ancora addirittura sulla spalla di sinistra, Francesco Bei si spinge rispetto alla questione del caro benzina a evocare lo spettro dei gilet gialli. Alla fine della montagna ha partorito un topolino, le accise restano alte, è il populismo che mangia se stesso una volta raggiunto il potere. È una smentita delle parole d'ordine usate come arma di propaganda in quella campagna elettorale permanente che ha portato un piccolo partito sovranista a conquistare la guida di una grande nazione europea. Ovviamente la Repubblica non manca di far avere il proprio dissenso nei confronti del governo. Addirittura Francesco Bei appunto si lancia evocando lo spettro dei gilet gialli. Ai noi non sembrerebbe proprio che la situazione sia la stessa della Francia di qualche anno fa. Comunque insomma, Francesco Bei agita questo pericolo e ne addossa la colpa al partito di governo, in particolare a Fratelli d'Italia. Ancora Callo Bastasin sul rimbalzo delle democrazie, anche qui in maniera simile a quanto detto da Walter Veltroni sulla prima del Corriere. Carlo Bastasin fa un'analisi delle crisi delle democrazie contemporanee, addirittura allargando non solo da Brasile a Capitol Hill ma anche dalla pandemia, l'inflazione, insomma un bilancio sulla crisi attuale delle democrazie in Occidente e non solo. Ancora foto di copertina dedicata in parte all'incontro tra Giorgia Meloni e Papa Francesco, in parte invece ai limiti di velocità che sono stati imposti nella città di Milano. Milano andrà a 30 all'ora, Salvini si infuria. Articolo interessantissimo che sicuramente andremo a leggere in sede di lettura delle pagine interne. Adesso invece passiamo alla spalla di destra della Repubblica. Cina e morti di Covid, il satellite svela le file ai forni crematori. Ancora Gianluca Modolo racconta anche qui dell'immagine che è stata scattata ieri dal satellite e che rivela queste file molto lunghe fuori da crematori cinesi. Ancora dal Brasile, i fedeli di Bolsonaro, siamo le vittime del grande complotto. Sempre da politica estera, spalla di testa di Repubblica, Gianluca Di Feo ci porta in Gianluca Di Feo e Daniele Raineri ci portano in Ucraina con l'avanzata dei Mobik, le reclute russe sottovalutate da Kiev. Per quanto riguarda la prima di Repubblica è tutto, possiamo passare alla Stampa che titola: caro benzina, mini stretta contro i furbetti dei prezzi, dogane, Alessio al posto di Minenna, Ruffini resta all'Agenzia delle Entrate. E qui la Stampa mette insieme nel titolo di copertina un po' la questione del caro benzina, un po' la questione dello spoil system e delle nomine dei vertici apicali di diverse agenzie statali che stanno avvenendo proprio in questi giorni, bonus ai lavoratori dipendenti, parla Lollobrigida, accise inevitabili. L'analisi di Davide Tabarelli, nessuno specula, è solo il mercato. O ancora Giovanni Maria Flick così lo spoil system uccide il merito, appunto questa combinazione sulla prima della stampa di due argomenti che sono sicuramente collegati ma diversi. Foto di copertina della stampa che è dedicata agli sbarchi dei migranti alle navi delle ONG impegnate nei salvataggi nei giorni scorsi. Soli nella tempesta, titola Fulvia Conte, le navi cariche di migranti sorprese da onde di 6 metri, costrette a raggiungere porti più lontani. Il riferimento è alla polemica di questi giorni e l'attacco di Piantedosi alle ONG con l'applicazione del nuovo codice di condotta appunto per le navi delle ONG, le navi che sono sempre più spesso dirottate su porti estremamente lontani dal punto di raccolta dei migranti. L'ultimo caso era quello della Geo Barents di ieri, che è sbarcata al porto di Ancona dopo aver fatto un salvataggio davanti alle coste libiche con più di 3 giorni di navigazione. Fulvia Conte, dalle pagine della stampa, ci porta un po' in esplorazione verso questi lunghi viaggi che poi i migranti e le navi devono affrontare dopo il salvataggio per rispettare appunto il nuovo codice di condotta del governo Meloni. Un articolo che questo invece in maniera seria andremo sicuramente a leggere ancora dalle pagine interne, sempre sull'ONG, l'incontro tra Meloni e Papa Francesco. E Meloni da Francesco non parla delle ONG, scrivono Agasso e Lombardo sempre dalla prima della stampa. Sulla spalla di sinistra dagli esteri, Covid ora dilaga la variante Kraken, Europa ancora protetta dai vaccini. Ricordo di David Sassoli, ce lo risparmiamo volentieri. C'è ancora un trafiletto sul caso di Emanuela Orlandi, il PM del caso Orlandi, ecco la mia verità, Gianluigi Nuzzi, parla della notizia che ha tenuto banco sulle cronache nei giorni scorsi, ovvero la riapertura da parte della Procura Vaticana del caso di Emanuela Orlandi, scomparsa nel 1985 e di cui non si sono poi più avute nessuna, non si è più avuta traccia. Ancora no, dalla prima della stampa direi che è tutto, possiamo passare brevemente al Fatto Quotidiano che titola "Torna il condono agli evasori totali, lo vuole anche Meloni, colpo di spugna nel DL fiscale di fine mese, opera di Sisto di Fratelli d'Italia, Leo e Mantovano di Fratelli d'Italia. Accise la solita fuffa, niente sconti, solo un DL sulla trasparente, Guardia di Finanza e Picchetto smentiscono speculazione alla pompa, nuova stangata su cibo, energia, auto e mutui. Ancora in taglio alto, patteggiamento Cartabia, stupra bimba e sta a casa, solo 3 anni e 8 mesi grazie alla riforma Cartabia che peraltro ricordiamo è entrata in vigore proprio pochi giorni fa. Ci sono poi diversi tagli alti decisamente non interessanti. Alcuni titoli, sempre dalla prima del Fatto, udienza in Vaticano, Francesco regala alla Premier le lezioni di pace, ancora sull'accordo tra Unione Europea e NATO, frenata di Berlino, la NATO ha finito le armi, Zelensky chiede i Leopard. Ancora disastro Viminale, sbarchi decupli, ma Fratelli d'Italia fa scudo a flop Piantedosi. Che qui si parla di migranti, non è chiaro effettivamente in che termini si parla di migranti dalla prima del Fatto, dal titolo di copertina. Ad ogni modo anche qui andremo a leggere poi in sede di approfondimento delle pagine interne. 8:20, siete sempre collegati e collegate con l'87.9 FM di Radio Onda Rossa, noi andiamo a prenderci un breve stacco musicale prima di ripartire con la lettura delle prime pagine di oggi. 97.9 Radio Onda Rossa, 8 e 25 minuti primi di questo mercoledì 11 gennaio del 2023. Un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata in questo momento. Siamo ancora nella prima parte della rassegna stampa, quella dedicata alla lettura delle prime pagine dei quotidiani. Passiamo adesso al Messaggero, che titola anche lui sulla benzina. Benzina alla stretta antitruffa, il governo interviene, prezzi medi esposti a tetto in autostrada, 3 mesi di stop per i furbi, buoni carburante detassati ai lavoratori dipendenti, finanza, ecco la mappa degli abusi. Ancora foto di copertina dedicata ai raccoglitori di tartufo. Titola il Messaggero sulla faida dei raccoglitori, strage di cani da tartufo, cuccioli avvelenati, corsa senza regole all'oro dei boschi. L'editoriale a forma di Luca Diotallevi è sulle bugie fuorvianti, la guerra e i limiti della società civile. Il 2022 ha lasciato al 2023 molte eredità pesanti, per noi europei la più pesante di tutte è la coscienza che la guerra resta una realtà, non che in precedenza le guerre non ci fossero, come ad esempio Yemen, Siria, Afghanistan eccetera, ma erano distanti quanto basta per essere ignorate dai più. Al contrario, l'aggressione della Russia all'Ucraina ha scosso anche i più distratti. Insomma, la tesi di Totallevi è che finché la guerra è lontano dalla porta di casa, insomma, non c'è nessun problema. Poi invece quando bussa invece su territori più vicini, invece deve iniziare a interessarci, insomma, vabbè. Comunque possiamo tranquillamente andare avanti. Anche qui l'incontro tra Meloni e Papa Francesco, asse per sostenere la natalità, incontro con figlia e compagno. Giorgia Meloni è andata ieri dal Papa per parlare di Ucraina e hanno poi, diciamo, i due hanno parlato anche di natalità e politiche per la nascita. Per quanto riguarda Roma, vigili senza archivio, le multe non arrivano, scaduta la convenzione con la motorizzazione per risalire dalle targhe ai proprietari delle auto. Pasticcio multe al Comune di Roma, scrive il Messaggero, è scaduta la convenzione con la motorizzazione civile per consultare l'elenco di targhe e proprietari delle auto attraverso la banca dati. Noi ovviamente ci rammarichiamo tantissimo di questo problema amministrativo dei vigili urbani. E passiamo oltre, andiamo a leggere un altro trafiletto dalla prima del Messaggero, che riguarda gli scontri sull'autostrada del Sole della giornata di domenica, perché ieri c'è stata l'udienza per la convalida degli arresti di tre persone ieri a Piazzale Clodio. Guerriglia in A1, il giudice rimette in libertà tre ultras, subito liberi i tre ultras coinvolti negli scontri sulla A1 con i tifosi napoletani. Oggi a Napoli la convalida dell'ultra partenopeo. Gli arresti non sono stati convalidati per un problema di fragranza differita, per oggi invece sono attesi ulteriori provvedimenti della Procura di Arezzo. Insomma, ieri le persone arrestate sono state liberate per appunto un errore procedurale sulla flagranza differita della solertissima polizia e Digos italiana di via Genova, che sicuramente ne esce molto rafforzata da questa vicenda. Comunque anche su questo andremo poi a leggere alcuni approfondimenti dalle pagine interne. Passiamo al Domani, alla prima del Domani. Aboliamo il reato di diffamazione per salvare il giornalismo libero. Il caso di Gad Lerner, denunciato per aver parlato di Ilva in radio, è soltanto l'ultimo di una serie. Il giornalismo in Italia sta diventando troppo rischioso e questo è un problema per tutti, non soltanto per i giornalisti. La guerra della NATO e il Covid creato dagli Stati Uniti, le idee del nuovo editorialista di Repubblica. Questa è la foto di copertina del Domani. Ancora l'editoriale a firma di Giorgia Serughetti, l'impotenza della politica tra denatalità e crisi climatica, il divorzio dal futuro. Anche dalle colonne di Domani si parla delle crisi delle democrazie contemporanee, in questo caso viste sotto la chiave della denatalità e della crisi climatica. Per quanto riguarda la prima del domani è tutto, possiamo passare al Sole 24 Ore, giornale di Confindustria. Wall Street vede la frenata più vicina, calo degli utili per i big nel listino degli Stati Uniti. Secondo le stime degli utili trimestrali della società statunitense potranno cedere il 4,1%, la Banca Mondiale corregge al ribasso dal più 3% al più 1,7% le previsioni di crescita. C'è un grosso approfondimento sulla prima del Sole rispetto alla politica, rispetto all'economia statunitense. In particolare ci sono diversi paragoni tra le politiche monetarie della Banca Centrale Europea e della Fed, ovvero della banca centrale statunitense, la stretta monetaria e le due bussole mancanti, scrive Donato Masciaduro. Ancora per quanto riguarda la politica interna, invece, prezzi dei carburanti e un tetto contro i rincari in autostrada, il Consiglio dei Ministri decreto per migliorare la trasparenza e multe per chi non espone i prezzi. In ogni caso, insomma, sembrerebbe un po' da tutti i giornali che il governo non abbia alcuna intenzione di togliere di nuovo le accise, quanto piuttosto di calmierare in altra maniera, in maniera anche abbastanza confusa e disordinata, sembrerebbe, per calmierare i prezzi e evitare eccessivi rincari. Non ci sono altre notizie rilevanti, se non che all'Agenzia delle Entrate viene confermato Ruffini, mentre Alesse va alle dogane, due conferme e un cambio ai vertici delle agenzie fiscali. Scusate, Ernesto Maria Ruffini e Alessandro Dal Verme restano a capo rispettivamente dell'Agenzia delle Entrate e di quella del Demanio. All'Agenzia delle Dogane e Monopoli invece Marcello Minenna sarà sostituito da Roberto Alesse, che è capo di gabinetto del ministro per il Sud Musumeci. Non c'è null'altro di interessante dalla prima del Sole 24 Ore. Andiamo a leggere invece la prima del Riformista, che titola sulla prima pagina: Ministro Nordio, per favore salvi la lita a Cospito, l'anarchico al 41 bis a digiuno da 80 giorni. Alfredo Cospito ha superato gli 80 giorni di digiuno. Sapete quanti sono 80 giorni? Sono un tempo così grande da mettere a repentaglio la vita di Alfredo. Però può morire da un momento all'altro. Si sono mobilitati a sua difesa a molti giuristi e in diverse città stanno manifestando gli anarchici. Cospito è un militante anarchico condannato a molti anni di prigione, con un processo ancora in corso nel quale rischia l'ergastolo. Sebbene non abbia mai ucciso nessuno, è accusato di aver realizzato un attentato dinamitardi a una caserma di carabinieri, che però non fece vittime né feriti. Cospito è ora al 41 bis, cioè al carcere duro, una forma di detenzione del tutto in contrasto con i principi della Costituzione repubblicana. Poi l'articolo a firma di Angela Stella continua, noi lo leggeremo sicuramente più tardi nella seconda parte della rassegna stampa. Foto di copertina invece del Riformista, che è dedicata a Boubacar Soumahoro, il j'accuse di Soumahoro. Intervista tra le colonne del Riformista a l'ormai ex deputato di Verdi Sinistra Italiana, che ormai è passato al gruppo misto, che nei giorni scorsi è passato al contrattacco affermando di non essere coinvolto in nessun modo nella vicenda di cui è stato accusato. Per quanto riguarda anche la prima del Riformista è tutto, passiamo al Dubbio, il giornale delle Camere Penali, che titola sempre a proposito della richiesta che è stata fatta a Nordio e dell'appello che è girato nei giorni scorsi al Ministro della Giustizia per la concessione della grazia ad Alfredo. Nordio, vigiliamo su Cospito, stop al 41 bis, nessuna richiesta. Anche qui lo andremo a leggere tra poco nella seconda parte della rassegna stampa di oggi. Ancora dalla prima del Dubbio, il caso dell'attivista Simone Ficicchia, ambientalisti trattati come boss mafiosi. C'è stato un po' anche sui giornali nei giorni scorsi questo garantismo alla spina, diciamo, questo garantismo a targhe alterne rispetto soprattutto alla vicenda di Ultima Generazione, che è stata più volte paragonata ad esempio a quella degli ultras nella giornata di domenica, con due pesi e due misure, affermando appunto che i veri criminali, in questo caso sarebbero gli ultras, debbano essere messi veramente in galera e che invece gli ambientalisti debbano essere tutelati. Era questa ad esempio la posizione espressa da Stefano Feltri sulle prime pagine, sulle pagine del Domani nei giorni scorsi, una lettura che ovviamente da questi microfoni respingiamo in maniera veemente, anzi diciamo denunciamo come in realtà questo garantismo a targhe alterne sia in realtà solamente un garantismo di facciata e che diciamo tende piuttosto a portare attacchi strumentali piuttosto che veramente diciamo ad essere garantista nel senso vero del termine. Ancora dalla prima del dubbio, ma quale impunità sui reati a querela, ci giochiamo i soldi del PNRR, dato che i giornali, solito coro giustizialista contro la riforma Cartabia imposta dall'Unione Europea. Questo poi sono tutte altre questioni più diciamo interne alle diciamo alla magistratura e agli organi giudiziari di questo paese, quindi noi ce li risparmiamo volentieri. Passiamo all'ultima del all'ultima prima pagina di oggi, che è Avvenire, che titola a corto di benzina, maggioranza divisa, niente taglio delle accise, solo una norma sul prezzo medio, Meloni in udienza dal Papa, al centro guerra, povertà, migranti e regali solidali, previsto un tetto in autostrada, cordiale incontro in Vaticano, onore ed emozione della Premier, foto di copertina dedicata anche qui alla, appunto all'incontro della famiglia Meloni con Papa Francesco. Ancora taglio basso sui migranti, il sindaco di Ravenna, l'accoglienza è possibile, in porto ad Ancona la Ocean Viking, Ravenna che è stato l'altro porto in cui è stata dirottata la Geo Barents, altra nave di organizzazioni non governative che aveva raccolto dei migranti nei giorni scorsi, porti molto molto lontani come dicevamo prima dalle sedi di raccolta dei migranti, quindi comunque che portano delle problematiche non indifferenti per chi poi deve trasportare questi migranti nel porto di arrivo. Ancora taglio basso Brasile, magistrati a caccia degli ispiratori della rivolta, manifestazioni in difesa della democrazia, accuse a Bannon, guerra in Ucraina, russi prossimi a spendere la città chiave di Soledar. Per quanto riguarda le mie pagine di oggi direi che è tutto, noi ci andiamo ad ascoltare un breve stacco musicale prima di passare alla lettura delle pagine interne. Oh,
chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda,
si chiama
Scarceranda. Non piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama
Scarceranda,
si chiama
Scarceranda.
Una puoi comprarla, una regalarla, per ogni Scarceranda fatta si spacca una sbarra. Con Salvo nel cuore, ma oggi tocca supportarla, l'agenda che dà gli incubi ad ogni agente di guardia. Non piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama
Scarceranda,
si chiama
Scarceranda.
Non piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama
Scarceranda,
si chiama
Scarceranda.
Scarceranda 2021, l'agenda contro ogni tipo di carcere. Per ogni copia acquistata una verrà regalata a una persona priva della libertà. Informazioni su ondarossa.info.
Si sa, nane, sabba, si tra, tano, ime.
E allora 87.9 Radio Onda Rossa, la rassegna stampa continua con notizie in realtà che non trova spazio sui giornali di oggi, perché è di questa notte, è un lancio di agenzia delle 4.40 di questa mattina che dice: Roma, domato rogo al carcere minorile, momenti di paura nella tarda serata di ieri nel carcere minorile di Casal del Marmo a Roma, alcuni detenuti avrebbero appiccato un incendio dando alle fiamme oggetti all'interno di almeno una cella, tra cui anche alcuni materassi. A causa del fumo tre detenuti sarebbero rimasti intossicati e trasportati in ospedali, sul posto polizia penitenziaria e vigili del fuoco. L'incendio è stato spento. Questo è il commento che si trova sul televideo Rai, sul lancio d'agenzia pubblicato dal televideo Rai all'alba di questa mattina, e ci racconta ancora una situazione insostenibile nelle carceri minorili e non solo in questo paese. Nel corso della giornata proveremo a capire se ci sono informazioni ulteriori e meno stringate su quanto è avvenuto a Casal del Marmo. E visto che di carcere parliamo, anche oggi partiamo nella lettura dei giornali dandovi conto di quanto sta succedendo a Bancali e rispetto allo sciopero della fame di Alfredo, che ormai ha superato abbondantemente gli 80 giorni. Ieri è stata la giornata della visita del garante Mauro Palma, e ci sono le dichiarazioni di Nordio, che forse per la prima volta, comunque in maniera molto diretta, ha parlato dello sciopero della fame in corso, sollecitato anche appunto da quanto dichiarato dal garante dei detenuti dopo la visita ad Alfredo. Nordio, abbiamo letto già durante la lettura delle prime pagine di oggi, dice fondamentalmente due cose, cioè dice che la condizione sanitaria su cui Mauro Palma, garante dei detenuti, aveva espresso preoccupazione è sotto controllo da parte delle autorità penitenziarie e mediche che sorvegliano il detenuto, e che formalmente lui non ha ricevuto nessuna richiesta di revoca del 41 bis. Che vuol dire? Vuol dire che il 41 bis può essere revocato sotto richiesta o del detenuto stesso al Ministero della Giustizia, cosa che Alfredo non ha fatto, perché ha più volte chiarito che la sua lotta non è una lotta individuale o la richiesta di una grazia per se stesso, ma invece una lotta collettiva contro il regime detentivo assimilabile alla tortura, su cui si vuole puntare l'attenzione per chiederne l'abolizione. Né formalmente l'autorità giudiziaria ha chiesto a Nordio di rivedere il provvedimento. È chiaro che è una difesa assolutamente meschina quella del ministro della giustizia di fronte alla gravità della situazione. Un detenuto ha perso già più di 35 kg in sciopero della fame, cioè parliamo di un terzo del suo peso. Una difesa burocratica rispetto a una questione che è tutta politica. Ad ogni modo, queste due notizie, cioè la visita del garante, la risposta o comunque la presa di posizione di Nordio, oggi trova spazio su molte pagine dei quotidiani. Ci sono due pagine sul Riformista, ne parla il Manifesto a pagina 7, ne parla anche il Dubbio, che appunto come abbiamo visto lo mette anche tra i titoli della prima pagina, e poi a pagina 3, sulla spalla destra della pagina 3, riprende appunto le dichiarazioni del ministro Nordio. Vigiliamo su Cospito, mai arrivata istanza di stop del 41 bis. Il ministro della giustizia Carlo Nordio segue con la massima attenzione la vicenda di Alfredo Cospito, detenuto sottoposto al regime speciale del 41 bis presso la casa circondariale di Sassari, che sta proseguendo ad oltranza lo sciopero della fame. Lo si legge in una dichiarazione diffusa nella serata di ieri da via Renula. Si tratta della prima risposta del guardasigilli all'appello promosso da giuristi intellettuali per la revoca del carcere duro a cui è stato sottoposto il militante anarchico. Le condizioni di Cospito, assicura il Ministero della Giustizia, sono monitorate con la massima attenzione attraverso un controllo medico giornaliero e un rafforzamento della sorveglianza da parte del personale di polizia penitenziaria. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Prosegue la nota, garantisce ogni eventuale assistenza sanitaria. Il comunicato quindi precisa, il decreto di applicazione del regime 41 bis è stato firmato il 4 maggio dall'allora ministra Cartabia su richiesta concorde della direzione distrettuale antimafia di Torino e della direzione nazionale antimafia in relazione alle condanne per più reati, tra cui attentato per finalità di terrorismo e strage. Cospito del resto ha fatto pervenire dal carcere i documenti di esortazione alla prosecuzione della lotta armata di matrice narco-insurrezionalista, dimostrando così di essere in grado di collegarsi con l'esterno nonostante la detenzione del regime ordinario. E ancora via Renula segnala che il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto lo scorso 19 dicembre il ricorso del detenuto contro il decreto di applicazione del regime speciale. Al momento, si precisa quindi, al Ministero della Giustizia non è arrivata alcuna richiesta di revoca del regime speciale 41 bis nella parte del detenuto né da parte dell'autorità giudiziaria, che a fronte dell'aggravamento delle condizioni di salute può disporre una sospensione della pena o chiedere al ministro appunto una revoca del regime speciale. Questa è la nota del Ministero di Grazia e Giustizia a firma del ministro Nordio sullo sciopero della fame di Alfredo. Ovviamente è una nota che non può che far crescere la rabbia di chi ascolta di fronte alla gravità della situazione e all'ipocrisia di chi sarebbe deputato a prendersi la responsabilità di quanto sta avvenendo, anche la responsabilità della vita di Alfredo, e invece si nasconde dietro a cavilli tecnici. Da questo punto di vista è importante ricordare che, al netto degli appelli che sono usciti e delle schermaglie tra garante e ministro, continua la lotta dei solidali e delle solidali. Ieri un'azione importante a Firenze a Palazzo Vecchio. Da questi microfoni continueremo a raccontarvi di chi in tutto il paese e non solo, in diverse parti del mondo, si sta mobilitando perché la lotta di Alfredo sia conosciuta, sia saputa e sia raccontata.
Eccoci, torniamo dal manifesto, sempre questa maledetta pagina 7 in cui si parla sostanzialmente di tribunali e di carcere. Torniamo parlando dell'udienza che ha riguardato l'attivista di Ultima Generazione, un'udienza che si è tenuta nella giornata di ieri a Milano. L'attivista di Ultima Generazione sarà sorvegliato semplice, così titola l'articolo. Ci sono state proteste fuori dal tribunale, arrestate la crisi, non i militanti. Il ragazzo va sì sorvegliato per un anno, ma in modo semplice, non speciale. Così parla l'articolo, per insomma riportare la notizia che anche la procura di Milano non ha assecondato in toto la richiesta della questura di Pavia di applicare le misure di sorveglianza speciale, dicendo, derubricandole sostanzialmente a una sorveglianza semplice. per la quale insomma vi sarebbero alcune prescrizioni sulla libertà del ragazzo, ma non quelle della sorveglianza, non quelle della sorveglianza speciale. Sostanzialmente i giudici si dovranno esprimere entro 30 giorni sul fatto che Simone, appunto l'attivista militante di Ultima Generazione, se andrà sorvegliato e punito oppure no. A sostenere Simone Ficicchia ieri mattina c'erano un centinaio di attivisti e collettivi come Ultima Generazione, Fridays for Future, Extinction Rebellion, Scientist Rebellion. Cantavano: non siamo mandali, non siamo terroristi, chiediamo libertà per tutti gli attivisti. Sono state anche riportate alcune dichiarazioni dello stesso Simone, del suo avvocato: l'obiettivo delle nostre azioni non violente è la salvaguardia del futuro e per questo mettiamo in gioco i nostri corpi, nelle azioni che abbiamo fatto c'è sempre rispetto per le opere d'arte e così via. A suo carico del ragazzo non ci sono processi in corso e mai ci sono state condanne di alcun tipo. Nonostante ciò, la richiesta arrivata nelle scorse settimane dalla questura di Pavia è stata di sorveglianza speciale per un anno con obbligo di dimora nel comune di residenza Voghera, con tutto quello che significa per un ragazzo di 20 anni che per lavoro, studio e piacere deve potersi muovere. Se verrà condannato, promette di continuare a sostenere la causa con la consapevolezza dei limiti delle restrizioni che mi daranno. Dalla politica all'ex ministro del lavoro e deputato Andrea Orlando ha presentato un'interrogazione al ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Il rischio che si configura è che si verifichi una sproporzione tra l'offesa effettiva e sanzione che in realtà contrasti con gli stessi principi costituzionali. Insomma, queste richieste venivano inondate anche quando lo stesso Andrea Orlando era comunque a capo di un ministero e dentro una compagine di governo. L'attivista di Ultima Generazione, quindi, per ricapitolare, è stata richiesta la sorveglianza semplice, non la sorveglianza speciale. I giudici si esprimeranno entro 30 giorni su un caso che ha fatto parlare parecchio.
Sì, diciamo che c'è sicuramente il fastidio, almeno mio, insomma, di chi legge, per il tentativo sempre di accreditarsi come la protesta buona, quella civile. Addirittura nella lettera scritta da Ultima Generazione si dice: non siamo noi i criminali, no? Sempre un distinguo tra chi invece sembrerebbe implicito meriterebbe la sorveglianza speciale. Ma al netto di questo aspetto rimane la gravità di una vicenda in cui la sproporzione tra i mezzi utilizzati per reprimere un collettivo, un'associazione che di fatto ha messo in campo solo azioni simboliche sotto gli occhi di tutti. Noi continuiamo la rassegna stampa superando questa lunga pagina legata alla repressione, alle vicende che arrivano dalle carceri e dai tribunali, per andare a parlare di quella che è la notizia del giorno sui quotidiani, che è il dibattito interno al governo e le misure politiche economiche che il governo sta prendendo rispetto al caro benzina. Come sapete, la questione è sul piatto già da diversi giorni. Dopo le feste di Natale, chi di voi guida un mezzo a motore si sarà accorto che i prezzi sono di nuovo tornati a salire. È l'effetto fondamentalmente della reintroduzione dell'accise, delle tasse sul carburante, battaglia storica della destra, tant'è che appunto ci sono schermaglie tra i partiti che oggi governano questo paese: Lega e Fratelli d'Italia, che vorrebbero di nuovo dei ribassi sul carburante, e Fratelli d'Italia invece nella persona del premier Meloni, che difende l'aumento dei prezzi in qualche maniera. Ieri è stata una giornata da questo punto di vista significativa, perché sono stati presi almeno due provvedimenti di cui oggi parlano i giornali. Il primo è quello di aver introdotto l'obbligo di esporre il prezzo medio del carburante accanto al prezzo stabilito dal singolo distributore. È una norma che fa il verso al tentativo negli ultimi giorni da parte di esponenti politici della maggioranza, in primis il ministro delle Infrastrutture Salvini, di sostenere che l'aumento del prezzo sarebbe tutto legato esclusivamente alla speculazione dei benzinai, e quindi si vuole rendere evidente la differenza tra il prezzo medio e quello che viene poi effettivamente applicato. Ovviamente l'aspetto speculativo esiste, ma è una maniera di deresponsabilizzare la politica rispetto invece alle scelte che ha preso. La seconda invece è l'annuncio da parte del governo che sarà erogato un buono benzina di 200 euro ai lavoratori dipendenti. Si parla di un buono in buoni benzina che dovrebbe essere introdotto nei prossimi giorni. Il Messaggero, oltre a dedicargli il titolo principale alla prima pagina, dedica poi un approfondimento a pagina 2: lotta al caro benzina, tetto in autostrada e prezzi medi esposti, poteri sanzionatori del garante sui furbetti, chiusure fino a 3 mesi. Meloni è la scelta di non tagliare le accise, qui fondi per le pensioni. Andiamo a leggere meglio cosa intende il primo ministro italiano. Con quelle risorse abbiamo aumentato le pensioni e tagliato il cuneo fiscale, provvedimenti mirati ai più deboli, non orizzontali e per tutti, come il taglio delle accise. Giorgia Meloni non ci sta, il mancato rinnovo dello sconto sul costo del carburante è stata una scelta precisa del suo governo, dettata dal fatto che oggi il prezzo della benzina è più basso di quando ci siamo insediati, ma anche dalla maggiore impellenza di altre misure da inserire in manovra, e quindi confida un suo fedelissimo all'uscita del Consiglio dei Ministri. Non ieri sera, in cui è stato varato un decreto trasparenza, abbiamo intenzione di smontare questa operazione mediatica che vuole dimostrare l'indimostrabile, che l'aumento del prezzo sia diffuso e soprattutto che sia una nostra responsabilità. Tradotto, Meloni oggi lavorerà ad un video da postare sui social in cui spiegherà la misura. Insomma, a parte la veste inedita di una destra governata da Meloni in difesa della progressività dell'imposta fiscale, c'è tutta la difficoltà ad arrampicarsi allo specchio di un Presidente del Consiglio che ha fatto negli ultimi anni proprio della battaglia contro l'accisa sulla benzina una delle battaglie di bandiera. Girano in questi giorni i video delle dichiarazioni di qualche anno fa durante il governo Draghi e durante il governo Monti della Meloni stessa, che annunciava che l'avrebbe completamente abolita e che oggi, che si trova a governare, invece fa scelte di natura diametralmente opposta.
E sempre per quanto riguarda la politica interna, andiamo a parlare di migranti, che è l'altro grande tema che tiene banco sui giornali di oggi, in particolare la questione relativa agli sbarchi degli ultimi giorni. Partiamo parlandone dalla Stampa, che ospita un articolo a firma di Flavia Amabile, che a pagina 6 si chiama Il viaggio della titolato Il viaggio della disperazione. La Ocean Viking è arrivata ieri ad Ancona nonostante la burrasca, oggi attesa la Geo Barents. Il ministro Piantedosi: non possiamo permettere a navi private straniere di sostituire lo Stato. Nel testo del decreto che regola le attività delle ONG non si menzionano le onde come alte come case, né la frustrazione di guardare l'orizzonte sapendo che da qualche parte potrebbe esserci un'imbarcazione in pericolo e non poter andare a salvarla. Dietro il linguaggio freddo delle norme si nasconde però proprio questo: traversate sempre più complicate e disumane. La Ocean Viking è giunta dalla serata di ieri ad Ancona al termine di una giornata di burrasca largamente prevista, con 37 migranti a bordo. È il primo sbarco di navi all'entrata in vigore del nuovo decreto. Lo scontro tra governo e ONG è sempre più duro. Ubbidiamo agli ordini, non rimarremo però sempre silenziosi e inattivi, fa sapere Medici Senza Frontiere. Queste ulteriori sofferenze avrebbero potuto essere evitate, infatti, con la designazione di un place of safety più vicino in Italia. È inaccettabile, denuncia Medici Senza Frontiere, mandarci ad Ancona mentre altri porti idonei sono molto più vicini, soprattutto in queste condizioni meteo. Quando la Ocean Viking ha iniziato lo sbarco sul molo c'era anche la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, poca voglia di entrare nelle polemiche sulle assegnazioni dei porti che ci sono state, ricordiamo, nei giorni scorsi, soprattutto per il fatto che sembrerebbe non solo questi porti sono molto lontani, ma sembrerebbe che siano tutti di città governate dal centro-sinistra. C'è anche un trafiletto, un'intervista a Fulvia Conte, che racconta la propria esperienza sulle navi, anche le difficoltà pratiche, diciamo, che portano queste lunghe traversate dal porto, dal punto di raccolta dei migranti fino ai porti di sbarco. La questione dei migranti è ripresa anche sul Corriere della Sera, a pagina 11, lo fa direttamente il ministro Piantedosi, che prende parola affermando appunto che i salvataggi li fa lo Stato, le ONG, con loro crescono gli arrivi. Sono 3.700 i migranti che sono sbarcati in Italia dall'1 al 10 gennaio, mentre erano 378 i migranti sbarcati in Italia solamente un anno fa, appunto dal 1 al 10 gennaio del 2022. anche dalle colonne del Corriere si riprende appunto la questione, e soprattutto si riprendono le dichiarazioni del ministro Piantedosi, che lancia l'allarme sui numeri su questi numeri del 2023. Il dato è molto parziale e condizionato dal bel tempo che incide. Segnalo comunque che nei primi due mesi di governo è stata fatta segnare una flessione della curva di crescita rispetto al 2022, e poi abbiamo riportato la discussione sull'immigrazione al centro dell'agenda dell'Europa, anche se l'Europa è un po' lenta nei suoi meccanismi. Insomma, Piantedosi che cerca un po' di arrampicarsi sugli specchi, visto che sembrerebbe appunto che le sue norme e i suoi provvedimenti non stiano sortendo particolari effetti, anzi stiano, diciamo, corrispondano a un aumento significativo degli sbarchi. Sulle ONG Piantedosi mostra di avere molte riserve. C'è il problema dei pull factor, spiega, cioè il fattore di attrazione costituito dalla loro presenza nel Mediterraneo. Una cosa falsa, una fake news, ribattono all'unisono le ONG. Anche sui presunti rapporti tra ONG e trafficanti il ministro è netto: in alcuni casi sono state delle evidenze di indagine a Trapani e a Ragusa. Il titolare del Viminale così respinge al mittente le accuse di disumanità. Con le regole che abbiamo dato, le navi ONG rimangono in mare per un periodo più breve. In precedenza spesso si aspettava un porto di sbarco anche per 3 settimane. Noi non neghiamo la possibilità di salvare, cerchiamo di dare un quadro di regole. Insomma, un ministro Piantedosi sicuramente in difficoltà, che cerca di difendersi dagli attacchi e soprattutto dalla pressione dell'opinione pubblica. I dati comunque non gli danno ragione. Le ONG stanno cercando in qualche modo di fare pressione, perché appunto costrette a fare operazioni di salvataggio in condizioni che non reputano sicure. Quando sono le 9:03, noi ci andiamo ad ascoltare un breve stacco musicale e poi torniamo in voce dagli 87.9 FM di Radio Onda Rossa.
Fight punk for your body.
Torniamo in diretta agli 87.9 della Onda Rossa, continuiamo con la lettura dei giornali di oggi, lo facciamo andando di nuovo sulle pagine del Messaggero che commenta la sentenza di ieri, il pronunciamento di ieri del Tribunale di Roma sull'arresto dei due tifosi della Roma coinvolti, secondo la questura, negli scontri di domenica scorsa sull'autostrada A1. Ieri infatti il giudice ha deciso di rimettere in libertà, stessa decisione presa tra l'altro dal Tribunale di Arezzo per quello riguarda il terzo tifoso, quello ferito durante gli scontri alla gamba che si era recato al pronto soccorso, per cui è stato disposto un obbligo di dimora. Oggi i giornali sono indignati di questa decisione dei giudici, il Messaggero parla di manica larga, tradisce insomma la delusione per la decisione presa, alla fine tornano tutti a casa e seppe Martino Di Tosto, il tifoso ferito negli scontri di domenica sulla 1, arrestato in ospedale per rissa aggravata, il giudice di Arezzo ha disposto l'obbligo di dimora e di firma dopo la convalida in direttissima, a salvare i due oltre giallorossi arrestati in fragranza differita lunedì a Roma, è una delle sentenze della Cassazione del 2015 che si riferiva a un tifoso biancoceleste, un cavillo, non bastano nemmeno le prove schiaccianti. E qui insomma continua l'articolo del Messaggero, fondamentalmente come al solito, come purtroppo siamo stati abituati in questi due giorni, andando a insistere sulla vita privata delle persone coinvolte dall'indagine della Digos. Quello che però i giornali non dicono è che questo cavillo evidenzia la fragilità di un dispositivo come la fragranza differita, come un obbrobio giuridico che per il fatto che a distanza da 48 ore dei fatti possa essere arrestata in fragranza ugualmente chi viene riconosciuto dai video o dal personale operante della Digos, uno strumento abusato nelle inchieste per questioni di ordine pubblico in questo paese, che ieri non ha retto alla prova dell'aula. Quello che i giornali oggi non dicono, perché appunto troppo concentrati ancora sui curriculum e sulla vita delle persone coinvolte, su dove lavorano, su quanti figli hanno e su cosa fanno nella vita di tutti i giorni i tifosi sotto la lente di ingrandimento, è il ruolo che la questura e che la Polizia di Stato sta avendo in questa vicenda. Quasi nessuno racconta che la Polizia di Stato era presente sulla 1, quasi nessuno racconta che le indagini, come sempre in questi casi, vengono fatte più per rispondere a una pressione mediatica e dare in pasto all'opinione pubblica al colpevole di turno che per stabilire effettivamente le responsabilità penali. Devo dire che questo è l'articolo che c'è sul Messaggero, ma dello stesso tenore troviamo articoli sul Corriere della Sera, su Repubblica, ieri abbiamo detto articolo brutto anche sul Domani. Da questo punto di vista sono sempre gli stessi gli spauracchi che vengono agitati: l'estrema destra, la criminalità, episodi più o meno recenti di vita di stadio. Il tentativo appunto è quello di trovare dei capri espiatori per giustificare anche l'evidente falle nella gestione dell'ordine pubblico che hanno consentito a due tifoserie rivali che da anni si promettono regolamenti di conti di incontrarsi in centinaia durante delle trasferte che, come sappiamo tutti, come è noto, sono altamente monitorate.
Sì, tra l'altro la cosa, diciamo, che colpisce molto di questa vicenda è che, a parte il fatto insomma che la polizia sul posto era presente, ci sono i video a dimostrarlo, alcuni fatti da loro stessi, e che insomma in qualche modo non sembra avesse particolare voglia di intervenire. Ma poi, diciamo, la cosa anche che fa anche più ribrezzo, almeno a opinione di chi parla, è quello che è accaduto dopo, appunto, sui giornali, rispetto all'indagine delle vite delle persone coinvolte, eccetera. Soprattutto, diciamo, appunto, quello che dicevamo prima di alcune colpisce un po' questo garantismo a targhe alterne di alcune testate. Il Domani, diciamo, è quella più evidente, ma ad esempio ci sono stati titoli terribili su Repubblica, ma anche su testate come Fanpage piuttosto che Roma Today. Insomma, c'è stato un movimento di indignazione abbastanza trasversale, tra l'altro con anche alcune volte con dei maldestri tentativi di includere, o meglio di di fare, diciamo, di includere queste persone, o comunque quanto accaduto sulla 1 in non meglio specificati collusioni con l'estrema destra, piuttosto che appunto facendo dei grossi voli pindarici sulle vicende di Piscitelli, eccetera. Insomma, è stato tirato fuori di tutto e di più. La cosa che poi salta agli occhi è che ci sia un vero e proprio sbatti il mostro in prima parte. E che anche testate che fino a ieri difendevano a spada tratta persone che erano accusate di reati sproporzionati, la vicenda di Alfredo è una di queste, ma anche ad esempio quella degli ambientalisti di ultima generazione che abbiamo letto poco fa. Quando invece si tratta di ultras, anche le testate cosiddette di sinistra, che comunque avrebbero un'attenzione verso questi temi, si scagliano in maniera assolutamente, diciamo, assolutamente inappropriata contro le persone coinvolte, soprattutto andando anche appunto a fare delle indagini nella vita privata delle persone, facendo delle operazioni veramente ai limiti dello schifo, e appunto non finalizzate all'accertamento delle responsabilità penali, ma piuttosto alla creazione di un mostro e di uno spauracchio da agitare. 9:15 minuti, noi ci andiamo a prendere ancora un breve stacco musicale e poi torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Giustamente ci contattano ascoltatori e ascoltatrici perché ci segnalano che c'è perplessità rispetto alla maniera in cui abbiamo dato la notizia della scarcerazione dei tre tifosi della Roma arrestati dopo gli scontri sulla 1. Ci dicevano: ma come, dobbiamo considerare alla stessa maniera chi si scontra per una partita di calcio in 300 su un'autostrada e chi manifesta per il clima o per qualsiasi altra tematica? È ovvio, è chiaro che non è così. Il problema è rendersi conto, avere la lucidità di capire che dal punto di vista giudiziario e delle misure emergenziali che vengono adottate per contrastare questi fenomeni, purtroppo la distinzione non esiste, anzi c'è, cioè, quello che viene applicato allo stadio ai tifosi poi viene applicato anche nella gestione dell'ordine pubblico per le manifestazioni politiche. È la storia di questo paese degli ultimi 40 anni, è la storia di un provvedimento come la fragranza differita, che è anche la maniera in cui tanti e tante compagne purtroppo negli ultimi anni sono stati raggiunti da inchieste che li identificavano in momenti di scontri di piazza. È la storia di tantissimi dispositivi come il DASPO, e poi sono stati estesi anche oltre le manifestazioni sportive. Quindi quello che provavamo a dire raccontando gli articoli usciti oggi sui giornali e quanto detto dai quotidiani, soprattutto quelli di sinistra, negli ultimi giorni, è che invocare le manette contro i tifosi, chiedere interventi emergenziali, andare anche oltre quelle che sono le prerogative del diritto penale per chiedere punizioni esemplari, è senz'altro una strategia fallimentare per chi pensa che comunque la possibilità di esprimersi in questo paese passi anche per minori arbitri da parte della Polizia di Stato e della magistratura inquirente. Il tema è quello di non incentrare il dibattito sulle condotte e sulle biografie delle persone coinvolte, come invece fanno oggi i giornali, rifiutare la logica del capro espiatorio che ci vorrebbe portare tutti a puntare il dito, a trovare il nemico pubblico di turno verso cui sfogare la rabbia e la frustrazione per quello che vediamo ogni giorno sui giornali, ma riuscire a leggere politicamente quello che sta succedendo, cioè di emergenza in emergenza. Una volta sono i rave, una volta l'ultima generazione, adesso sono i tifosi, gli strumenti della nostra controparte, gli strumenti di chi è dedito alla repressione, diventano sempre più estesi, sempre più arbitrari e sempre più restrittivi per la libertà di tutti e tutte.
Sì, tra l'altro ringraziamo innanzitutto l'ascoltatore che ci ha fatto questa osservazione, perché ci permette di andare più a fondo sul tema che evidentemente avevamo trattato in maniera superficiale. Io vorrei anche aggiungere che appunto ci sono due temi, secondo me, che sono fondamentali in questa questione. La prima è che appunto una faccenda che sui giornali non trova assolutamente spazio nella giornata di oggi e che abbiamo, insomma, che proviamo a sottolineare anche da questi microfoni, è che gli ultras, esattamente come tante altre categorie che possono essere gli anarchici piuttosto che i movimenti ambientalisti piuttosto che altri, sono sempre stati dei laboratori di repressione su cui appunto poi sono stati costruiti i dispositivi che sono stati applicati a 360 gradi e anche in questioni successive. Quindi è chiaro che non sono la stessa cosa, le due cose non sono quello che è successo in autostrada e quello che è successo al Senato, per esempio la scorsa settimana, l'imbrattamento, non sono la stessa cosa, però la modalità poi di sbattere i mostri in prima pagina sono abbastanza simili. La seconda cosa che mi preme sottolineare è che questo discorso ci dà l'occasione di affrontare è che da questi microfoni, almeno per alcune cose, si tratta proprio di non essere d'accordo in toto rispetto alla repressione che viene attuata. Per il caso di Alfredo sul 41 bis è emblematico, perché sia Alfredo sia le campagne di solidarietà che anche abbiamo fatto da questi microfoni non chiedono solamente che Alfredo esca dal 41 bis, ma che il 41 bis sia abolito in generale come misura detentiva, perché è una misura disumana, perché è una misura che non che è contro qualsiasi tipo di umanità e anche di supposta funzione rieducativa della pena. Da questi microfoni non siamo d'accordo d'accordo neanche, diciamo, sulla, su questo, ma in generale c'è anche questo discorso. Quindi quando si tratta di questo, diciamo, della repressione che avviene anche per categorie come quelle degli ultras, non si tratta solamente di parlare della categoria in sé, ma si tratta in generale, diciamo, di misure repressive che vengono attuate in questo caso, diciamo, per quella specifica categoria, ma che poi appunto hanno degli effetti più larghi. Quindi si tratta di essere contro in generale un sistema sia di repressione sia di sbatti il mostro in prima pagina, che viene attuato in parte dalle magistrature e in parte dalle testate dei quotidiani.
A questo proposito, ad esempio, ci segnala un altro ascoltatore un articolo pessimo oggi sul Corriere dello Sport, scusate, che non riguarda in realtà gli aspetti repressivi, ma addirittura il reddito di cittadinanza, che viene evocato come elemento che sosterrebbe i tifosi nelle loro condotte criminali. Un articolo vergognoso che parla di reddito di cialtroneria, che è firmato da Alessandro Barbano, mettendo in relazione le biografie di alcuni dei fermati, di alcuni degli arrestati della curva della Roma, e l'erogazione del sussidio contro la povertà, per sostenere che anche nell'erogazione del reddito cittadinanza che sta la motivazione, la possibilità che avvengano episodi come quello successo sulla 1. Insomma, questo è forse un ulteriore argomento su cui riflettere, l'uso strumentale che si fa di queste vicende per poi attaccare alcuni cavalli di battaglia classici della destra e della sinistra in questo paese, in questo caso il reddito di cittadinanza.
E quando sono le 9:26 minuti primi, noi a questo punto, sperando di aver risposto all'ascoltatore che ci ha fatto questa osservazione, passiamo agli esteri e iniziamo partendo dall'Ucraina, in particolare dall'accordo tra l'Unione Europea e la NATO sull'invio delle armi all'Ucraina.
Quindi passiamo agli esteri, passiamo alla guerra in Ucraina. Il racconto chiaramente è differenziato anche rispetto all'intento, diciamo, narrativo e normativo, diciamo, dei giornali. Cominciamo dalla Repubblica, che parla di l'avanzata su Soledar dei mobbik russi, le reclute di Mosca sottovalutate da Kiev, fonti ufficiali parlano di situazione difficile, il Cremlino prepara un'altra mobilitazione. Sostanzialmente l'articolo riporta come i russi stiano diciamo vincendo l'offensiva su Soledar, che si trova, diciamo, nella parte orientale dell'Ucraina, molto vicino alle aree controllate dai russi in Donbass, e sostanzialmente questa narrazione è funzionale sostanzialmente a quello che invece vediamo scritto anche sul Corriere della Sera: più armi all'Ucraina, il patto UE-NATO sancisce la difesa a trazione USA. I russi sono parte del conflitto e Washington addestra in America i soldati di Kiev. Sostanzialmente si stanno inviando nuove armi all'Ucraina da parte dei paesi della NATO. Abbiamo visto, insomma, la firma ieri a Bruxelles da sinistra, Michele Stolberg e von der Leyen. Sostanzialmente la NATO e l'Unione Europea rafforzano la cooperazione. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sostiene che bisogna dare a Kiev tutte le armi di cui ha bisogno. Tornando su Repubblica, troviamo un'intervista a Patrushev: governi occidentali manipolati dalle multinazionali. Il giornalista chiede: alla fine di dicembre è stato celebrato il centenario della nascita dell'URSS, in che modo il suo crollo nel 91 ha influito sulla politica degli Stati Uniti e dei suoi alleati? Li ha ispirati, risponde Patrushev. Nello spazio dell'ex URSS sono emersi 15 nuovi soggetti. Nei piani degli occidentali bisogna continuare a frantumarla l'URSS, alla fine cancellarla dalla mappa. Gridano che la Russia dovrebbe essere trasformata nella Moscovia nel XV secolo. Una nuova domanda: la Russia è accusata di volersi impadronire del territorio ucraino e di attaccarne le infrastrutture. Non siamo in conflitto con Kiev, perché non possiamo odiare i cittadini comuni ucraini. L'eredità del popolo russo è inseparabile dalla cultura ucraina. La narrazione invece per quanto riguarda le armi e il conflitto in Ucraina è molto differente sulle pagine del manifesto, che titola a pagina 9 "Arsenali vuoti, ma è gara per inviare armi all'Ucraina". Inoltre l'articolo cita anche che come fonte la CNN, che a sua volta insomma riprende dichiarazioni di anonimi funzionari statunitensi e ucraini sul fatto che il fuoco russo sarebbe decisamente diminuito di intensità negli ultimi giorni. In alcune aree il media americano parla addirittura del 75% in meno, per cui diciamo il manifesto si chiede perché inviare ulteriori armi all'Ucraina quando l'intensità del conflitto è in diminuzione. Per cui diciamo abbiamo una narrazione sui giornali, quali il Corriere della Sera e quali la Repubblica, che insomma accompagnano la notizia di questa ulteriore cooperazione, insomma ne abbiamo viste tantissime negli ultimi mesi, di ulteriori armi verso l'Ucraina, parlando appunto di questa avanzata sull'Ucraina orientale, mentre il manifesto riporta un punto di vista differente, parla di un'intensità del conflitto più bassa, di una Russia che non può sostenere sostanzialmente una potenza di fuoco identica a quella dell'inizio del conflitto, e quindi una non necessità di inviare ulteriori armi all'Ucraina.
È sempre difficile orientarsi sulle notizie che arrivano dal fronte, dallo scontro in corso in Ucraina. Quello che è certo è che più va avanti più il tempo, più risulta evidente che non ci sarà alcuna soluzione militare, cioè che è difficilissimo ipotizzare che una delle due forze in campo riesca a prevalere sull'altra in maniera così drastica da imporre una capitolazione, un armistizio soltanto attraverso lo scontro militare, che quindi è la soluzione politica, in qualche maniera sarà a un certo punto necessaria. Il prolungamento dello scontro, il continuo rifornire di armi serve evidentemente soltanto a prolungare il massacro in corso, mentre le retoriche occidentali sulla possibilità di debellare Putin sconfiggendolo sul campo lasciano spazio al triste conto dei morti e delle devastazioni. Noi continuiamo con le notizie che arrivano dall'estero, questa volta ci spostiamo in Sud America, lo facciamo partendo da quello che sta succedendo in Perù, sconvolto ormai da mesi da violente proteste e da fortissima repressione statale. Ieri un'altra pagina buia: Perù, le forze di sicurezza sparano su manifestanti, 17 vittime. Questo è quanto ci racconta Claudia Fanti dalle pagine del manifesto, le proteste contro la presidente Dina Boluarte e per la liberazione di Castillo. Il conto dei morti a Culiacán nel dipartimento di Puno non ha fatto che salire. La Defensoria del Pueblo prima ha parlato di 12 vittime, poi di 14 e infine di 17, mentre vi sono ancora feriti in gravi condizioni. Contro i manifestanti che chiedevano la rinuncia del presidente Dina Boluarte, lo scioglimento del congresso, che se vayan todos, lo slogan riportato tra virgolette da Claudia Fanti, e elezioni già quest'anno, un'assemblea costituente e la liberazione di Castillo, le forze cosiddette di sicurezza hanno fatto fuoco come fosse una guerra, spesso puntando direttamente alla testa, come ha confermato il direttore dell'ospedale di Puno. Ma più morti, mai più morti, aveva garantito la presidente all'inizio dell'anno, quando le vittime erano 28, ed ecco invece la ripresa delle manifestazioni dopo la pausa natalizia, il massacro più grave da quando sono iniziate le proteste lo scorso 7 dicembre. Il ministro dell'Interno ha anche cercato di giustificare le forze di polizia parlando di una turba decisa a creare caos nel caos, hanno provocato e non si è potuto controllare. Ha fatto anche solo l'appello di Boluarte alla riflessione, come se i manifestanti non sapessero riflettere. Non è stato nemmeno il primo ministro Tarola, che ha definito l'ondata di proteste come una prosecuzione del colpo di Stato, intendendo per tale naturalmente il tentativo incostituzionale di Castillo di sciogliere il congresso. Incostituzionale sì, ma condiviso da un intero paese. Quando il golpe, quello vero, è sopraggiunto, invece subito dopo, con la sua destituzione, lampo e la formazione di un governo praticamente dittatoriale. Questo è il quadro drammatico che arriva dal Perù, ce lo racconta Claudia Fanti sul manifesto di oggi.
Sempre per quanto riguarda gli esteri, restiamo in Sud America, andiamo in Brasile, perché c'è stato perché ci sono diversi articoli sui giornali di oggi che approfondiscono quanto accaduto nei giorni scorsi a Brasilia. Ricordiamo l'assalto dei bolsonaristi al congresso, al Parlamento, alla Corte Suprema uffici del governo brasiliano. C'è un lungo approfondimento dalle pagine della Stampa a pagina 17, ma anche dal Corriere, che parlano delle misure che Lula starebbe prendendo contro i manifestanti. Si parla di 1500 fermati e oltre 30.000 denunce per il fallito golpe di domenica, bloccati i conti correnti di Bolsonaro e del governatore di Brasile, caccia ai finanziatori della rivolta, l'ira dei conservatori. Nel frattempo Bolsonaro si è fatto ritrarre nel suo letto d'ospedale in Florida, dove è stato ricoverato nei giorni scorsi, sembrerebbe per dei dolori addominali particolarmente forti. La versione di Lula è che comunque lui dall'esterno abbia manovrato, insomma, questa operazione, e che sia quantomeno, diciamo, il mandante morale, se non anche quello pratico di quanto accaduto. La vicenda, insomma, è stata paragonata nei giorni scorsi più volte a quello che è stato visto a Capitol Hill non più tardi di un anno fa. La cosa che, appunto, come dicevamo in sede di lettura della prima pagina, che fa un po' sorridere, è questo sdegno dell'Occidente, in qualche modo soprattutto di Joe Biden, che poi di fatto ha offerto asilo politico a Bolsonaro, che peraltro nelle prossime settimane rischia anche di ottenere la cittadinanza onoraria in Italia. Ci sono diversi approfondimenti, comunque purtroppo non abbiamo il tempo di leggerli qui, ma vi invitiamo a farlo qualora foste interessate. Da pagina 5 a pagina 7 del Corriere della Sera ci sono tre lunghe pagine sulla vicenda e anche sui presunti finanziatori della rivolta, con l'arresto anche dell'ex ministro della giustizia, del capo della polizia e del capo della polizia di Brasilia, così come sulla Stampa potete trovare un lungo approfondimento da pagina 16, da pagina 16 a pagina 17. Sempre sulla Stampa segnaliamo, anche qui non abbiamo il tempo di leggerlo, l'articolo è molto lungo, sempre sull'Iran e sulle condanne a morte che piano piano si stanno succedendo in Iran, dopo ormai più di 3 mesi di rivolte, oltre 500 morti, con la rivolta che sono iniziate dopo l'uccisione di Mahsa Amini il 13 di settembre ad opera della polizia religiosa, perché aveva arrestato appunto Mahsa Amini per un velo indossato in maniera erronea. Finora il conto dei morti è di 519, ci sono però diverse condanne a morte che stanno andando ad esecuzione. Il regime ha addirittura annunciato che inasprirà le pene per chi non indossa il velo. 100 manifestanti sono già a rischio di esecuzione. La questione, che è resa anche più complessa dall'ira dei Pasdaran e in generale del governo iraniano per le vignette di Charlie Hebdo. Addirittura nella giornata di ieri Pasdaran hanno minacciato proprio Charlie Hebdo, il giornale satirico francese, che aveva fatto delle vignette ritenute offensive dal regime di Pasdaran, offensiva contro gli stranieri. Attenti, farete la fine di Salman Rushdie. Insomma, una questione, quella iraniana, che non accenna a spegnersi. Anche qui un lungo approfondimento sulla Stampa, pagina 18 e pagina 19. Quando sono le 9:38 minuti primi, voi siete sempre sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi andiamo ad ascoltarci un breve stacco musicale e poi torniamo in voce per l'ultima parte della rassegna stampa con la cronaca di Roma.
E torniamo in onda agli 87.9 di Radio Onda Rossa per segnalarvi un nostro errore che ci è stato giustamente fatto notare, cioè abbiamo parlato di cittadinanza onoraria per Bolsonaro per quello che riguarda la cittadinanza italiana. In realtà sono si parla di cittadinanza tout court, perché alcuni parenti di Bolsonaro, mi pare i cugini o i fratelli, non mi ricordo, comunque dei parenti del presidente Bolsonaro hanno ricostruito il loro albero genealogico, non so a quale grado di parentela hanno, i due figli hanno ricostruito che hanno degli avi italiani, che quindi per lo ius sanguinis possono addirittura ottenere la cittadinanza italiana. Questo insomma fa il paio invece con la difficoltà per chi effettivamente scappa da condizioni di fame o di guerra per stare in questo paese, e la facilità di chi invece ha i soldi per dimostrare che un proavo è stato in Italia, viveva in Italia, di ottenerla.
Thank you. That's pure bullshit, my friend.
Quando sono le 9:46 minuti primi, siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi a questo punto ci introduciamo all'ultima parte della rassegna stampa di oggi, quella relativa alla cronaca di Roma. Su tutte le prime pagine della cronaca di Roma di oggi, Messaggero, Corriere, Stampa e Repubblica, ci sono titoloni a tutta pagina per quanto riguarda l'operazione di ieri a Ostia, l'armeria dei clan mafiosi, titola il Corriere della Sera. Nel territorio dei Fasciani e degli Spada, locali occupati abusivamente da anni, 10 indagati scoperti dalla DDA, 75 box dell'ATER usati come basi operative e depositi per altre pistole e armi. Tra l'altro la Repubblica a pagina 7 utilizza addirittura una foto dei set di Suburra che sarebbero stati appunto affittati nei palazzi ATER Regno dei Fasciani. I garage dell'ente occupati dal clan sarebbero appunto affittati per le riprese della serie TV. Ora indagano i carabinieri. C'è poi appunto dei lunghi approfondimenti su chi sarebbero, cosa sarebbero questo controllo delle case popolari in quel di Ostia, occupazione abusiva di alloggi pubblici, ripristino della legalità, insomma lotta al degrado e ai traffici illeciti, una solita un po' narrazione su queste vicende. Sullo sfondo ovviamente c'è sempre a parte la solita narrazione sul degrado eccetera, cioè sullo sfondo c'è sempre un po' un attacco in generale a chi occupa degli alloggi per necessità, e che spesso viene paragonato a queste vicende, o meglio queste vicende servono un po' anche da spauracchio per chi invece una casa la occupa per necessità e in modo organizzato o meno per garantirsi un tetto sopra la testa. A scanso di equivoci, anche stavolta diciamo che non vogliamo difendere nessuna organizzazione come i Fasciani che controllano le case popolari, assolutamente non è questo il nostro punto. Il punto è che la narrazione che fanno i giornali di queste vicende sono sempre funzionali poi a reprimere effettivamente chi una casa la occupa per necessità. I movimenti per il diritto all'abitare sono tutte narrazioni che vengono costruite in maniera anche molto scenografica, come questa che fa Repubblica per quanto riguarda i set di Suburra, perché poi quando poi vengono sgomberate effettivamente delle abitazioni, dei palazzi, degli edifici che vengono occupati da chi effettivamente è in emergenza abitativa, poi vengono tirati fuori questi elementi e queste narrazioni per in qualche modo per giustificare questo il ripristino della legalità, che ovviamente per questi microfoni non corrisponde di certo allo sgombero di palazzino occupato, di immobili occupati per chi è in emergenza abitativa.
E passiamo all'eventone del 2025 a Roma, il Giubileo. Sulla pagina 10, sul Sole 24 Ore, troviamo il Giubileo, il governo sblocca il piano da 1,3 miliardi di euro. Grandi eventi, domani la presentazione con il sindaco di Roma e commissario Roberto Gualtieri e il sottosegretario Alfredo Mantovano del maxi progetto da 135 opere. Nella giornata di ieri anche un incontro, il primo incontro tra Papa Francesco e la Premier Giorgia Meloni, da come riporta insomma il Sole 24 Ore c'è certamente un'apertura di credito, il clima è stato buono, e questo appunto è il primo incontro tra il Papa argentino e il capo del governo della maggioranza di destra. E Sul piatto oggi c'era un ingrediente davvero buono, dice il Sole 24 Ore. Il capo del governo ha firmato il DPCM che darà il via al piano particolareggiato per il Giubileo 2025, un maxi progetto che si compone di 135 opere per il costo di 1,315 miliardi, cui si aggiungono altri 500 milioni per il progetto Caput Mundi previsto dal PNRR, quindi quasi 2 miliardi di euro. Il decreto era bloccato causa elezioni e cambio di governo, ma ora si parte, domani sarà presentato dal sindaco Gualtieri. Come già detto, insieme a Alfredo, insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano. Certo, i tempi sono davvero molto stretti, manca poco più di un anno e mezzo all'apertura della Porta Santa e forse non tutte le opere saranno realizzate. Come sempre, sostanzialmente, quando vi è un giubileo a Roma partono anche grandi finanziamenti e la ricerca anche dei sindaci di grandi eventi. Pensiamo a quello che ha rappresentato l'Olimpiade di Torino nel 2006 o quello che rappresenterà probabilmente le Olimpiadi invernali anche di Milano e Torino successive, permettono spesso ai sindaci di sforare in termini di debito e quindi di sistemare fittiziamente un pochettino i conti. In questo caso anche diciamo il governo ha stanziato molti soldi rispetto a questo evento.
Sì, peraltro la questione del giubileo fa anche un po' il paio con la candidatura di Roma per l'Expo del 2030, insomma una città, quella nostra, che si, insomma, per cui si profilano anni di sicuri finanziamenti di sicuri e proficui finanziamenti. La questione dell'Expo non è ancora decisa, verrà decisa alla fine del prossimo anno, però insomma si sono già espressi un po' le amministrazioni di tutti i livelli, nazionale, regionale e cittadina, per un grande sforzo affinché l'Expo 2030 appunto venga assegnata alla città di Roma, con tutte le conseguenti trasformazioni urbanistiche, economiche e sociali che potrebbe portare. Comunque insomma si vedrà, anche vedremo anche se l'anno prossimo poi Roma riuscirà ad ottenere anche questa candidatura. Certo è che invece il giubileo è una cosa sicuramente più immediata e più sicura, una torta appetitosa su cui si stanno avventando già affaristi e speculatori che non vedono l'ora, insomma, di vedere questa pioggia di denaro arrivare nelle casse del comune. Ancora dalla cronaca di Roma passiamo al Messaggero, passiamo a questioni anche più diciamo meno globali e più locali. Una questione in realtà che abbiamo seguito molto da questi microfoni, ovvero il caso Omerovic. Pagina 39 del Messaggero: disabile giù dalla finestra, la gente resta ai domiciliari, caso Omerovic rigettata dal riesame l'istanza dei legali di Andrea Pellegrini. Secondo il GIP il poliziotto non aveva avuto remore di fronte al sordomuto e alla sorella. Il cinquantenne per IBM ha schiaffeggiato il giovane rom e gli ha legato i polsi con i fili elettrici di un ventilatore, minacciato con un coltello da cucina, il ragazzo avrebbe cercato una via di fuga per poi cadere dalla finestra. Fine resta domiciliare Andrea Pellegrini, l'agente del commissariato Prima Valle, accusato di tortura nei confronti di Asib Omerovic, 36 anni rom, disabile, precipitato dalla finestra il 25 luglio scorso. Il tribunale del riesame di Roma ha rigettato il ricorso della difesa dell'assistente capo della polizia, che aveva chiesto l'annullamento e l'ordinanza di arresto firmata dal giudice delle indagini preliminari. Pellegrini infatti non ha avuto alcuna remora di fronte a un ragazzo sordomuto e una ragazza con disabilità cognitiva, compiendo, si legge nell'ordinanza, ripetuti atti violenti sia sulla persona che sulle cose, gravemente minatori, così da denotare pervicacia e incapacità di autocontrollo. Pellegrini appunto è accusato di essere entrato all'interno dell'abitazione di Omerovic insieme ad altri tre agenti, di averlo colpito, in qualche modo legato anche con dei fili elettrici al ventilatore, e poi averlo messo in condizione di scappare, e successivamente poi di cadere dalla finestra, appunto poi dalla finestra da cui è precipitato Omerovic. Insomma il GIP ha sottolineato come la condotta di Andrea Pellegrini sia stata assolutamente dolosa, e che c'era appunto volontà di punire questa persona. Il poliziotto cinquantenne avrebbe insinuato dei sospetti anche sulla malafede del suo collega Fabrizio Ferrari, spiegando che era proprio lui quello più vicino a Omerovic nel momento in cui era caduto della finestra. Ferrari ha riferito che in passato Pellegrini si era vantato di avere malmenato un pedofilo in occasione di un arresto e di svolgere lavori da investigatore privato fuori dall'attività d'ufficio, installando GPS e seguendo le persone. Per questo inizialmente aveva avuto paura nel riferire quanto fosse accaduto in casa di Asib, non ha comportamenti e reazioni prevedibili. Insomma, una vicenda questa di Asib che appunto già nelle scorse settimane era stato chiaro che insomma anche gli attori coinvolti in qualche modo stavano iniziando a darsi addosso l'un l'altro e che dunque sarebbero uscite effettivamente poi le cose piano piano come effettivamente sono andate. Una vicenda che appunto da questi microfoni abbiamo denunciato più volte e che ci restituisce purtroppo un quadro che sappiamo bene non essere una questione di mere marce, ma essere piuttosto una faccenda sistemica, con queste persone, questi personaggi supposti tutori dell'ordine che si sentono veri e propri sceriffi nel loro campo di azione. Abbiamo raccontato tante volte delle punizioni, dei meccanismi punitivi con torture annesse nelle tante carceri in giro per l'Italia. Il caso di Prima Valle si inserisce più in generale in un sistematica metodologia di tortura e in più generale del sentirsi sceriffi da parte delle forze dell'ordine di questo paese. In questo caso purtroppo a farne le spese è stato appunto Asib Omerovic e la verità che sta venendo a galla è quella appunto di una vera e propria spedizione punitiva a squadrette, esattamente come avviene nelle carceri italiane ormai da tanti anni.
E quindi passiamo a un'altra notizia riportata anche dal Corriere della Sera sulla cronaca di Roma, pagina 4. Righi, liceo Righi senza corrente, lezioni in aula con le torce, nel liceo guasto riparato in mattinata, gli studenti ci sono infiltrazioni, d'acqua le lezioni al buio al liceo Righi nella sede succursale di via Boncompagni. Il secondo giorno di scuola del nuovo anno è iniziato senza corrente elettrica, non è la prima volta, abbiamo anche infiltrazioni d'acqua nelle aule e nei corridoi. Sostanzialmente queste infiltrazioni d'acqua hanno comportato il salto della corrente. È arrivata anche una risposta della città metropolitana, il problema era relativo all'ammaloramento dei cavi della cabina su strada di Acea. Gli studenti ribadiscono che è un qualcosa che va avanti da tempo e che ogni volta che piove c'è il rischio che la corrente salti sostanzialmente. E dalle pagine social del collettivo Ludus del Righi, insomma, viene riportato come gli studenti si siano dati appuntamento alle ore 10 in cortile, quindi durante la prima ricreazione, e dove insomma si sono raccolti in assemblea diverse centinaia di studenti. Insomma, ribadisco come nella loro scuola c'è un evidente problema di edilizia, il quale spesso non permette lo svolgimento delle lezioni, non garantisce l'agibilità della struttura. È impossibile seguire e svolgere le lezioni in questo modo, in cui non funzionano l'illuminazione, il riscaldamento e l'ascensore. Invitano tutti gli studenti di Boncompagni a non entrare a scuola domani mattina, che sarebbe questa mattina, se non dovesse esserci da subito la luce. Un'altra notizia riportata è quella nell'istituto Pertini invece di Albano Laziale: un pezzo di intonaco del cancello d'ingresso si è staccato, colpendo due alunni che stavano scioperando per il malfunzionamento dei termosifoni. Questi ragazzi che protestavano per il malfunzionamento dei termosifoni si sono ritrovati anche con un bel pezzo di intonaco staccato in testa. Insomma, che gli edifici, le strutture delle scuole, dei licei, degli istituti tecnici siano insomma molto preoccupanti è un qualcosa che sappiamo da tantissimo tempo. Queste notizie non sorprendono per nulla, però insomma fa anche piacere vedere che gli studenti provano ad organizzarsi per cercare di trovare di spingere per delle soluzioni.
Sì, poi fa sorridere che poi però quando gli studenti si mobilitano, occupano eccetera, sono criminali, perché in qualche modo anche lì insomma non ci sono, le scuole in Italia non hanno problemi, le scuole a Roma non presentano nessun tipo di problema, poi magicamente ti crolla il soffitto sulla testa. E su queste parole, a meno che non ci sia qualcos'altro alla cronaca di Roma, ma mi sembra dall'altra parte del tavolo che non ci sia nulla, quando sono le 10 in punto, dopo aver iniziato anche puntuali alle 8 in punto quest'oggi mercoledì 11 gennaio 2023. Noi andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi, ci ascoltiamo l'ultimo stacco musicale prima di passare alle conclusioni.